Buonasera, iniziamo il Consiglio Comunale. Prima dell'appello permettetemi un intervento. State pure comodi, mi alzo io. Con stima e orgoglio vi rendo noto che il 10 dicembre 2024 il nostro concittadino consigliere comunale Giacomo Passera è stato insignito dall'illustrissimo prefetto di Bergamo del titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Do lettura delle motivazioni. Ha fondato nel 1993 il Nucleo Sommozzatori Volontari Treviglio, che presiede da allora. Il nucleo è stato inserito nel 2011 nella colonna mobile regionale per interventi su calamità idrogeologiche. In 30 anni di impegno in associazione, si è dedicato alla formazione di un corpo di volontari per la gestione del soccorso tecnico-sanitario, fluviale, lacustre nei casi di tragedia naturale, disgrazia o drammatico gesto volontario. Tra le attività prestate si menziona quella a supporto del centro vaccinale Covid, istituito presso la Fiera di Treviglio, e alla collaborazione con le altre associazioni di protezione civile nel territorio provinciale e regionale, e non ultima, quella a sostegno della popolazione alluvionata in Emilia-Romagna. Il Consiglio Comunale di Urniano, in rappresentanza della cittadinanza, ringrazia il consigliere Passera dell'indomito impegno civile che ha visto nel conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica il giusto riconoscimento alla nobile attività svolta. Grazie. Prego, consigliere. Cavaliere, prego, cavaliere.
Volevo ringraziare il sindaco che con l'incontro, con l'invito del prefetto, io gli ho rubato una mattinata di impegni, lo ringrazio. Cosa posso dire? Quando mi ha chiesto se ero emozionato nel ritirare questa onorificenza, le benemerenze ne ho ritirate a livello nazionale diverse e anche regionali. Benemerenze, un'onorificenza è la prima. E quando mi ha chiesto se ero emozionato, io ho detto no, ero concentrato nell'ascoltare la motivazione, perché la motivazione non la conosciamo fin quando la leggono e vengono consegnati le onorificenze. E il mio sguardo era talmente perso che ero concentrato ad ascoltare la signora che leggeva la motivazione. E questo è, quando ho sentito la motivazione, vorrei dire che è una parte di quello che veramente ci tenevo a portare avanti, perché io volevo portare il volontariato nelle istituzioni. Nel 2000 siamo entrati nel sistema di soccorso provinciale, nel 2009 nel sistema di soccorso regionale e poi nel 2021 abbiamo avuto per la prima volta la prima associazione in Italia che ha un protocollo con i vigili del fuoco. E questo vuol dire che il volontariato, quando si fa in modo serio, si viene anche considerati. E io dico sempre una cosa, che il volontariato non è un hobby, ma è un impegno. E poi l'altra cosa, che quando si fa una cosa che piace, è libertà. E quando si fa una cosa che si ama, è felicità. Grazie.
Grazie, consigliere. Poi, al termine del Consiglio Comunale, poi il consigliere Passera ha allestito un piccolo rinfresco natalizio, così avremo anche l'occasione di scambiarci gli auguri. Gli auguri. Grazie. Ora partiamo con l'ordine del giorno. Do la parola al segretario per la verifica delle presenze.
Allora, Gastoldi Marco.
Presente.
Epizoi Efrem.
Presente.
Togni giustifica con il protocollo del 12-12. Rossi Silvia.
Presente.
Pezzori Elvis è giustificato con un protocollo 2730 del 16 dicembre, quindi di ieri. Riseri Yolanda, Rapizza Giuseppe, presente. Pelucchi Alessandro, presente. Melocchi Federica, presente. Bonfadini Simone, assente, giustificato. convocato da consigliere Testa. Testa Cinzia, Passera Giacomo, Zammatari Rosaria,
presente.
Assessore esterno Drago Francesco. Abbiamo 3 assenze e 10 presenze. Numero legale, se Zammatari, prego Presidente.
Grazie. Ora chiedo prima di iniziare al Consiglio, per rispetto all'articolo 50, cioè che le interrogazioni devono essere trattate come ultimo punto della seduta, avendo io integrato praticamente con un successivo atto praticamente il Consiglio Comunale, chiedo al Consiglio di invertire il punto 4 col punto 5, quindi dibattere quella che è l'interrogazione del gruppo della Lega come ultimo punto ordine del giorno. Quindi metto a votazione questo cambio per aderenza al regolamento del Consiglio. Quindi favorevoli? Ok, quindi procediamo con l'ordine del giorno. Primo punto, revisione periodica della partecipazione ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, ricognizione di partecipazione posseduta al 31/12/2023. Lascio la parola all'assessore Pizzoi per la spiegazione.
Grazie. Allora, richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 23/2015, avente oggetto piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, approvazione, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico. Visto che le pubbliche amministrazioni, vi compresi i comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali, visto l'esito della ricognizione dalla quale emerge, non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni, confermando quanto deliberato nella deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 19/12/23 relativa alla situazione al 31/12/22 e quanto già comunicato nel 23. Deliberiamo quindi di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni, confermando quanto già deliberato nella delibera del Consiglio Comunale numero 50 del 19/12/23 relativa alla situazione del 31/12/22 e più in particolare del mantenimento della sola società Uniacque che detiene un contratto di servizio con il Comune di Urgnano.
Grazie Assessore, ci sono delle domande. Prego Consigliere Testa.
Però io tra questi punti volevo chiedere come mai non c'è l'approvazione del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del DUP, considerato che il termine perentorio per l'approvazione del bilancio di previsione scade il 31/12/2024, considerando anche che ci devono essere quei 20 giorni di deposito, tenuto conto comunque che l'ANCI sia chiesto la proroga ma non è ancora stata approvata. Quindi chiedo spiegazioni come mai questi due punti non sono stati portati all'ordine del giorno.
Beh, la spiegazione è molto semplice, in questo momento non sono ancora pronti. L'ANCI ovviamente parla per la maggior parte dei comuni carliani, portando un'istanza che non è fine a se stessa, ma rappresenta le esigenze di una miriade di comuni, esattamente come quello di Urgnano.
Tra l'altro, tra le motivazioni ANCI, penso che siano anche strutturali a tutti i comuni, c'era anche il chiarimento legato anche all'assunzione del personale, che comunque nel DEF era previsto comunque un blocco assunzionale al 75%. Quindi le motivazioni ANCI mettevano anche in chiaro che molti comuni non potevano concludere la, diciamo, stesura del bilancio previsionale, anche perché non avevano coscienza di quella che era la potenzialità assunzionale delle persone rispetto a quella che era invece l'attuale norma e la proposta invece che c'è sul tavolo. Quindi la motivazione era anche proprio la non chiarezza di poter, diciamo, completare un'istruttoria di un bilancio in assenza di un chiarimento normativo che era sul tavolo, quindi era anche molto giustificata proprio dall'aspetto tecnico. Stessa domanda si pongono il dire molti comuni come hanno fatto, se non hanno, come il nostro comune in questo caso, è parte attiva, come sapete, in assunzioni di personale praticamente, e andrà avanti anche nel 2025, ove non ci sia, diciamo, completamento di quella che è il piano di assunzionale, di poter poi pianificare all'interno del bilancio la quota relativamente al personale. Quindi è una motivazione che non giustifica e di fatto magari la sua domanda, però concretamente dà anche, diciamo, oggettiva, diciamo, risposta a quella che è le motivazioni ANCI su questo tipo di richiesta. Prego.
Allora, questa limitazione è già stata sbloccata, quella del 75% è già stata risolta da diversi giorni, quindi a mio parere non giustifica il ritardo. E non si può amministrare e gestire il bilancio sui se e sui ma. Sta di fatto che oggi, 17 dicembre, la proroga da parte dell'ANCI non è ancora arrivata, per cui voi avreste già dovuto approvare il bilancio di previsione. Quindi conferma che siamo alle solite. State lavorando in borderline. Voi dovevate già aver approvato il bilancio di previsione. Non ma, sì, perché questo blocco è già stato risolto da giorni.
Beh, cioè, come blocco è stato risolto teoricamente, anche, diciamo, risolto, ma finché non approvano la norma non è risolto nulla, e sono tutte ipotesi. Detto ciò, le motivazioni sono queste, quindi... Di per sé io le ho permesso anche di fare questa osservazione legittima, che comunque non è aderente, legittima ma non è aderente all'oggetto dell'ordine del giorno. Quindi va bene la motivazione, magari la prossima volta si fa in forma diversa, che può essere un'interrogazione, che è lo strumento per chiedere alla Giunta, all'amministrazione, a questioni diverse rispetto al punto del giorno che stiamo dibattendo. Perché io mi va bene, mi piace far dibattere a tutti tutto, però bisogna essere anche aderenti all'ordine del giorno e al punto. Quindi, tornando all'ordine del giorno, chiedo se ci sono interventi in merito al punto 1. Prego, consigliere Zamataro.
Ma più che un intervento è una conclusione, una chiosa, diciamo, di quello che è l'attività finale che deve essere... portata a questo argomento, deve essere comunque trattato e concluso entro il 31 dicembre di ogni anno. Quindi, come ogni anno, si portano quelli che sono le partecipate, in questo caso una sola, nel caso di Urgnano. L'interlocuzione tra la partecipata e l'ente penso che sia costante, sia la misura sia dei benefici che eventuali problematiche che durante l'anno si possano riscontrare. Comunque, per questo argomento il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Prego, consigliere Passera.
Questa è una ricognizione di un adempimento obbligatorio, perciò noi saremo favorevoli.
Grazie. Quindi, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto, consigliere Testa. Votiamo l'immediata eseguità dell'atto. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Contrario, consigliere Testa. Ora, sulla precedente votazione ha votato astenuto. Quindi, per verbale, il consigliere Testa, sull'immediata eseguibilità, vota l'astensione. Grazie. Andiamo a dibattere il secondo punto dell'ordine del giorno. Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Lascio sempre la parola all'assessore Epizoi.
Grazie. Rilevato l'articolo 2, lettera C, del decreto legislativo 201 del 22, definisce servizi di interesse economico in generale di livello locale o più semplicemente servizi pubblici locali di rilevanza economica, i servizi erogati o potenzialmente erogabili verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti, in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. I servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. cosa andremo a deliberare oggi. Deliberiamo quindi di approvare i richiami, le premesse, l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e di prendere atto della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allegata alla presente per formarne parte integrante e inoltre di disporre che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. Se avete avuto modo di, diciamo, scorrere quello che è la relazione, vedete di fatto un'elencazione della tipologia dei servizi e delle modalità di gestione dei servizi stessi, quindi vedremo citata la ristorazione scolastica, la gestione dei rifiuti urbani, le luci votive, l'ADI, gli impianti sportivi e il trasporto scolastico. Per quanto riguarda la refezione scolastica, a parte che ovviamente ribadire chi è il concessionario, vedete anche i termini dell'appalto, durata, eccetera, era interessante poi magari avere i numeri un pochino degli iscritti di questo servizio. Il servizio di refezione scolastica è cresciuto negli anni sia dal punto di vista numerico sia a livello di complessità, in riferimento alle diete per motivi di salute, etico-religiose e all'organizzazione di turni mensa. Nei vari anni vi è stato un considerevole aumento di pasti con ottimi risultati. Per quanto riguarda la consumazione si registra un gradimento da parte degli utenti, anche in base a testimonianze riportate nelle varie commissioni mensa che sono state convocate. Attualmente risultano iscritti al servizio di refezione 93 alunni presso la scuola dell'infanzia Maria Montessori, 101 alunni presso la scuola primaria Don Lorenzo Milani, 301 alunni presso la scuola primaria Don Luigi Sturzo, 230 alunni presso la scuola secondaria di primo grado Aldo Moro e Martiri via Fani, 24 docenti, cioè pasti docenti, e 70 pasti domiciliari anziani. Questo è un pochino il sunto di quello che attiene appunto al servizio mensa. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali come espressi dalla norma, al fine di individuare i servizi sottoposti a verifica, tenuto conto della verifica, che la verifica riguarda solo i servizi pubblici esternalizzati, non sono da considerarsi tra i vari servizi forniti a questo ente i servizi cimiteriali, i quali si limitano all'affidamento in appalto della custodia del cimitero, l'illuminazione e la tumulazione salme. Per quanto riguarda poi la gestione dei rifiuti in appalto, vedete un pochino la storia degli appalti, l'affidamento del servizio svolto dal Comune di Urniano, quindi partendo poi con Ecosviluppo, al termine un paio di proroghe, dopodiché l'ultimo bando a rilevanza europea di Aprica con Ecosviluppo e con Beracà. Vedete un pochino, diciamo, la suddivisione tra i vari gestori del servizio. Scorro un po' velocemente perché il servizio presumo che sia noto. Per quanto riguarda le luci votive, sono indicate anche quelle, è un bando, una concessione svolta nel 2013, quindi l'oggetto della concessione, non so se probabilmente vi ricordate, non direttamente, magari indirettamente, l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto elettrico di distribuzione di energia elettrica per illuminazione lampade votive nei ciminieri di Urniano e della frazione Vasella. Vi ricordate che c'era stato un bando, un grosso intervento di riqualificazione di tutto quello che era l'impiantistica elettrica di quello che legata alle lampade votive. Poi si era fatta una scelta con la ditta Moioli, che aveva appunto vinto questo appalto, di avere un contributo una tantum e una parametrazione del costo dell'allaccio e del canone annuo che fosse non legato all'inflazione, ma che avesse un incremento quasi simbolico percentuale dell'1%. Mi ricordo un po' i dibattiti che c'erano stati nel 2013, quando si era detto che l'1% poteva essere alto, non se ne capiva la ragione, ma considerate che su un appalto che scade nel 38 ed è stato affidato nel 13, cosa significa oggi questo incremento, tra l'altro triennale, dell'1%? È quasi di fatto impercettibile se consideriamo quelli che sono stati poi gli incrementi reali legati all'inflazione e al costo della vita anche solo un anno e mezzo fa. Quindi diciamo ben venga un po' la scelta che questo Consiglio Comunale tra l'altro aveva anche fatto della tipologia di affidamento del servizio. Per quanto riguarda l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, è un servizio sviluppato all'interno delle funzioni svolte dall'ambito territoriale di Dalmine ed in ottica di analisi del decreto legislativo da parte del Comune non è aderente, cioè non si procede all'analisi di questo dato. Però era interessante comunque capire almeno il dato numerico che sottende un pochino alle persone coinvolte, e si evidenzia un aumento della complessità dei bisogni delle persone anziane, in particolare l'aumento dei carichi assistenziali ed emotivo dei caregiver familiari, maggiore difficoltà nella conciliazione dei tempi lavoro e famiglia del caregiver con le esigenze del congiunto anziano, l'aumento delle situazioni in cui le persone anziane non sono autosufficienti, l'aumento della richiesta dei servizi dedicati volti al mantenimento al domicilio della persona non autosufficiente secondo le finalità della normativa nazionale e regionale vigente. E al contempo va menzionato che emerge una maggiore richiesta di inserimento in RSA per quelle persone per cui i bisogni sociosanitari necessitano di una struttura adeguata con personale specialistico che richiedono costi elevati e non sempre sostenibili da parte delle famiglie. Il servizio SADO, assistenza domiciliare, attualmente ha 20 utenti raggiunti, 14 in attività attivi in continuità e 6 a scorrimento della lista d'attesa. Poi una nota anche dal lavoro svolto dai servizi sociali, è stato improntato all'accompagnamento e al corretto approccio al servizio di assistenza domiciliare. Questa modalità ha aiutato diverse famiglie a trovare un proprio equilibrio tra l'insorgere dell'urgenza di occuparsi di un congiunto e nell'individuare forme resilienti all'interno del nucleo familiare. È un pochino questo l'accompagnamento vero di quello che è l'ufficio, cioè coinvolgere quelli che sono i nuclei familiari in modo che non si sentano sole, che sappiano che esiste un'alternativa alla gestione anche difficile appunto dei caregiver, approcciarsi al servizio che ha una volta attivato una utilità indubbia, indiscutibile, che c'è una sostanzialmente una continuità di servizio finché le esigenze poi cambiano e poi si approcciano o alle strutture tipo l'RSA oppure purtroppo si approcciano a una miglior vita. Trovate poi quello che è la concessione, l'affidamento degli impianti sportivi, quindi vedete un po' ovviamente alla polisportiva di Urniano, con regolare bando fatto a suo tempo, che paga sapete che la polisportiva di Urniano paga un canone di 30.000 euro più IVA, il Comune assorbe la maggior parte delle utenze, allo stesso tempo però dai bilanci della polisportiva Urniano, che è un po' rappresentanza di tutte le associazioni sportive, è indubbio che tutto l'introito che deriva dall'utilizzo dei campi poi venga riversato in toto alla cura, manutenzione e a rendere florido quello che è oggi un servizio assolutamente qualificante per il nostro paese. Troviamo poi citato il trasporto scolastico, anche qui ovviamente è un servizio, vedete, che è in totale sbilancio, nel senso che ha una copertura risicata, nel senso se voi immaginate che il costo del servizio come è strutturato proprio per dare una risposta diretta a tutte le necessità che si rendono obbligatorie, ha un costo di circa 85.000 euro all'anno, ma di fatto quello che è il ritorno economico, dovremmo averlo nella pagina, vediamo se la trovo, quindi 90.000 euro, 91.000 euro, il ritorno economico si attesta tra i 25 e i 26.000 euro, che sono di fatto i costi di iscrizione alle varie tratte servite da questo servizio, che abbiamo comunque ritenuto imprescindibile da sempre, nonostante la copertura sia, non dico simbolica perché non è vero, ma non sia sufficiente ovviamente a garantire continuità al servizio, se non fosse che si attinge ad altre voci di bilancio. Anche qui è interessante per valutare il servizio gli utenti, cioè per valutare l'utenza se è apprezzata, sì. Il trasporto scolastico mantiene un costante livello di iscrizioni. Per tale servizio non vi è lista d'attesa in quanto vengono ammessi tutti gli alunni ricredenti, garantendo la qualità e la sicurezza obbligatori per contratto e per norma. Attualmente risultano iscritti al servizio di trasporto scolastico 49 alunni presso la scuola primaria Don Luigi Sturzo e 56 alunni presso la scuola secondaria di primo grado Aldo Moro. Questa è un po' la sintesi di quelle che sono i servizi pubblici locali di cui più o meno tutti conosciamo l'esistenza o l'utilità.
Grazie Assessore, una nota finale, ovviamente il documento prevedeva quello che era il parere del revisore che è agli atti, ovviamente favorevole. Se ci sono degli interventi, prego consigliere Zamataro.
Sì, grazie. La ricognizione annuale si rifà come obbligo ad un decreto del Ministero dell'Interno del lontano 1983 ed è corposo, analitico, specifico in tutte le sue voci e ovviamente sono voci sostanziali, importanti, che arricchiscono e rendono efficiente quella che è la richiesta dell'utenza, in questo caso non gratuita, nei confronti di un'amministrazione ed è giusto che ci sia. Ecco, l'unica cosa che volevo segnalare è che ci sono dei piccoli rifusi soprattutto a pagina 28 prima che venga recepita definitivamente perché non c'è una tabella sformattata, non si riesce proprio a leggere neanche il tra parentesi e probabilmente la prima riga manca totalmente perché si inizia già con una minuscola e poi non si capisce l'oggetto, il complemento oggetto, chi è il concessionario. Ecco, giusto una nota a livello tecnico, poi gli uffici la sistemano. Giusto per
ecco, no, prendiamo giusto atto perché poi, c'è successo un piccolo problema con Alley che ci ha sfasato un po' gli allegati, infatti poi abbiamo, se non sbaglio, rinviato i documenti via mail non utilizzando Alley perché uscivano sfasati col sistema. Comunque la ringrazio, prendiamo
questo
nota.
No, poi poco leggibili sì. Anche le altre tabelle, ma avevo immaginato soprattutto questo perché considerato che verrà poi recepito come un documento ed un atto, non si capisce poi di cosa si sta parlando. Detto questo, il nostro voto sarà favorevole.
La ringrazio consigliere, ci sono altri interventi, prego consigliere Passera.
Se questa ricognizione è un intento anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza per gli operatori economici interessati, noi saremo favorevoli al voto.
La ringrazio, non ci sono altri interventi, procediamo quindi alla votazione, favorevoli, astenuti, astenuto il consigliere Testa. Votiamo adesso di immediato l'eseguibilità dell'atto, favorevoli. Astenuti, uno consigliere Testa. Grazie. Andiamo a dibattere il punto numero 3, regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Sempre la parola che stasera faceva lavorare solo lui all'assessore Pizzoli.
Premesso che la sindrome da gioco d'azzardo è stata qualificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale e una vera e propria dipendenza. L'aumento del fenomeno in anni recenti ha portato dunque il legislatore ad aggiornare i livelli assistenziali di assistenza LEA con le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. Anche il legislatore regionale è intervenuto con la legge regionale del 21 ottobre 2013 dettando disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, il GAP, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto alle loro famiglie. Il Comune di Urniano è impegnato da tempo, anche in collaborazione con gli altri enti, sia pubblici che del privato sociale, a livello locale e sovracomunale, nella lotta alla prevenzione e alla ludopatia. Infatti già a partire dal 2016 il Comune di Urniano ha dato avvio, in accordo e con partecipazione con gli altri comuni dell'ambito, a una serie di progetti pluriennali, tra i quali ricordiamo i due progetti Non Tazzardare e le azioni locali di contenimento del gioco d'azzardo patologico nelle varie annualità 19, 21 e 23. Siffatte azioni di analisi e prevenzione del fenomeno della dipendenza dal gioco si collocano, come ricordato più sopra, nel solco del ben più ampio intervento nazionale che a partire dal citato decreto Balduzzi, cui si deve il formale riconoscimento della ludopatia quale vera e propria patologia, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulla scorta delle evidenze più sopra accennate, l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Dalmine si è data l'obiettivo di elaborare uno schema di regolamento di contrasto al gioco patologico, mediante un approccio sistematico che, accanto alle forme di prevenzione di cui si è dato conto più sopra, prevedesse sanzioni anche sul fronte della riduzione e contenimento dell'offerta di giochi, nonché attraverso l'introduzione di limitazioni orarie alle attività di gioco, alla tutela della fascia della popolazione più debole o comunque più esposta agli effetti del gioco patologico, mediante un'azione coordinata il più possibile uniforme sul medesimo ambito di Dalmine. È interessante anche richiamare la più recente giurisprudenza del Consiglio dello Stato, che in occasione di numerose sentenze del 2022 ha affermato testualmente che è del tutto pacifico il potere del sindaco, di cui l'articolo 50,7 del TUEL, di adottare provvedimenti funzionali e a regolamentare gli orari delle sale gioco e degli esercizi pubblici in cui sono state installate apparecchiature da gioco. Si tratta di una questione su cui non è dato dubitare e che si trova e che si ricava anche degli insegnamenti della Corte Costituzionale, e qui vediamo citata anche la sentenza. Sostanzialmente, non so se vi ricordate, ma di fatto il gioco d'azzardo, moltissime amministrazioni, tra cui le nostre, avevano fatto degli scatti in avanti per contenere quello che è stata di fatto un'esplosione quasi esponenziale di quelli che erano i punti proprio fisici di gioco, ma si sono aperte una marea di ricorsi e contenziosi, per quello che è interessante citare questa espressione del 2022, quindi molto recente, che invece chiarisce una volta per tutto che nei poteri del sindaco sta anche il potere regolatorio, almeno sull'orario del contenimento, appunto in ottica di contenimento, di queste centri da gioco, sale scommesse e via dicendo. Ovviamente, se avete avuto modo di leggere il regolamento, sembra quasi un testo unico, nel senso si riuniscono un po' tutte quelle che sono le norme attualmente in essere, nazionali ma anche regionali, lasciando quello che è uno spazio di manovra che non è altissimo, non è molto ampio, come dicevamo prima, ma comunque esiste. Quindi è una sorta di testo unico su quello che è la norma, ma anche una sorta di manifesto politico sull'intenzione del Consiglio Comunale, di un'amministrazione, di contrastare quello che è il gioco d'azzardo patologico, perché stiamo comunque parlando di giochi regolarmente che hanno delle regolari concessioni, quindi ministeriali, ma allora quando diventano, scaturiscono nel patologico, ed è lì che bisogna intervenire. Quindi non è tanto il gioco in sé che va criticato, ma quanto invece quando diventa un abuso e rientra appunto in una veramente una sorta di malattia vera e propria. E quindi, diciamo, interessanti sono i punti che ho voluto evidenziare, che sono un pochino quelli che lasciano aperto lo spazio alle amministrazioni. Ad esempio l'ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco, quindi fatto divieto all'interno dei circoli privati ed associazioni di qualunque natura e finalità di installare e far funzionare apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattamento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 del TULCS. L'eventuale violazione del divieto da parte dell'associazione o circolo comporterà l'automatico diniego da parte dell'amministrazione comunale dell'eventuale patrocinio richiesto dall'associazione o circolo stesso per future manifestazioni o eventi di qualunque genere. Quindi si colpisce in questo in modo indiretto. Oppure ricordiamoci anche, tra l'altro inserito moltissimi anni fa, una delle prime amministrazioni, lo sgravio Tari sul fatto che degli esercizi commerciali che avessero la possibilità di installarli perché distanti dagli oratori, dai centri sensibili, ma volontariamente non lo facessero, avrebbero avuto uno sgravio Tari. Anche quello è un indirizzo politico. Gli orari di esercizio dell'attività, l'orario di apertura e chiusura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi di gioco, sono stabiliti dal sindaco con specifica ordinanza. Abbiamo visto prima l'ultima sentenza del 2022. Ulteriori misure di contenimento del fenomeno: l'amministrazione comunale non effettua locazione di immobili o aree o concessioni di suolo pubblico o privato di cui ha la disponibilità qualunque titolo, quando negli stessi si intende aprire una sala gioco, una sala scommesse o precedere l'installazione di apparecchi, e nonché la vendita di tagliandi gratta e vinci. L'eventuale concessione di aree pubbliche finalizzate alla somministrazione, commercio, vendita della stampa, dell'attività artigianale o comunque altre attività di servizio è espressamente subordinata all'inserimento all'interno del contratto di apposita clausola di divieto di apertura di sala gioco. Quindi anche questo è uno spazio di manovra allora quando si danno delle concessioni, in questo caso di luoghi o spazi pubblici. Cioè, viene in mente il bar del centro sportivo, a suo tempo vi ricordate il divieto assoluto, a parte che lì è anche potenzialmente un luogo sensibile, però il divieto assoluto di installazione di VTL e tutto quello che richiama al gioco d'azzardo. In tutti gli ambiti locali, pubblici, appartenenti o comunque riconducibili alle amministrazioni comunali, il wifi pubblico non può abilitare l'accesso a siti che consentono il gioco online, quindi la schermatura del wifi for Europe, for you, anche lì la schermatura e la impossibilità, a parte i siti pedopornografici, ma anche quelli legati al potenziale gioco d'azzardo. Le società controllate o partecipate all'amministrazione comunale, alle quali l'amministrazione comunale stessa ha affidato concessioni locali, e questo è un po' un riferimento al bar del centro sportivo. In prossimità di ciascuna sala gioco o sala scommessa, per assicurare un efficace controllo e prevenzione di fenomeni che mettano in pericolo la sicurezza urbana, l'amministrazione valuterà l'opportunità di installare telecamere o sorveglianze, le cui riprese e dati saranno strettamente trattate nel rispetto della privacy, quindi non un obbligo, ma un'opportunità in caso in cui, anche confrontandosi con le forze dell'ordine, ci fossero stati, ci potrebbero essere delle potenziali problemi legati alla sicurezza pubblica. L'amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quali quantitativi. Poi trovate le sanzioni. Ogni singola infrazione a disposizione del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, a parte poi l'iter successivo del diniego eventualmente alla concessione. L'articolo 10, norme transitorie, le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore a partire dal 60° giorno dell'approvazione di ciascun consiglio comunale dei comuni dell'ambito del territorio di Dalmine, e le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi entro inoltre i 180 giorni. Ci sono un paio di testi citati, ho recuperato alcuni dati che potrebbero essere interessanti. Il GAP, cioè il gioco d'azzardo psicologico patologico, qual è l'impatto individuale? E qui l'analisi fatta in questo caso è l'ATS del febbraio 2014, ma è che è sempre attuale, perché definisce un pochino quali sono gli effetti sulle singolarità, sulle persone. A livello personale, stress, depressione, ansia, suicidio, cattive condizioni di salute. A livello finanziario, difficoltà finanziaria, debiti, perdite patrimoniali, usura, fallimento. A livello legale, furto, carcerazione, violenze. A livello interpersonale, abbandono delle famiglie, impatto sugli altri, rotture delle relazioni. E a livello di lavoro e studio, assenteismo, scarso rendimento e perdita del posto di lavoro. Questi sono tutti, diciamo, dati certificati, non diretti, ma potenzialmente riconducibili a quello che è la patologia. A livello di numeri, e questa qua, ovviamente, questa è l'ultima relazione, l'ultimo aggiornamento 19, dell'ambito di Dalmine, la più recente, noi troviamo che cosa? A che punto siamo noi come ambito di Dalmine? Quindi la raccolta complessiva del gioco d'azzardo in provincia di Bergamo, ambito di Dalmine, stiamo parlando di 304 milioni 800 mila euro, la popolazione maggiorenne 119 mila e l'importo pro capite 2.561 euro a testa pro capite annuo, di fatto destinate al gioco d'azzardo. Immaginate che fortunatamente non tutti giocano, il livello che alcuni individui possono raggiungere a livello di indebitamento. C'è anche infatti una riflessione sull'usura collegata al gioco d'azzardo psicologico. Il 73,7% della raccolta da gioco del 2017 in provincia proviene da apparecchi VTL. Non voglio tediarvi, però c'è un'altra riflessione semplice, c'è una differenziazione in base alla fascia, 75% sono uomini, 25% donne, su un'età media di 46,9 anni. A livello di ambito di Dalmine, in carico, diciamo nel CERT, quindi che oggi hanno delle patologie riconducibili, sono 55 persone, 41 già in carico e 14 come nuovi ingressamenti. C'è poi una distribuzione su fasce d'età, maschi e femmine, e anche, probabilmente questo per un discorso di potenzialità economica, sull'ambito di Dalmine, su 51 soggetti in cura, 4 sono extra UE, gli altri sono tutti intracomunitari. Quindi è una riflessione molto ampia, quello che andiamo a votare oggi è quasi un manifesto che riprende tutta la norma, ma dà anche un senso di unità sull'ambito, sui vari comuni, che tendono da sempre a contrastare quello che è il lato negativo oscuro di riflesso sulle persone del gioco d'azzardo, che ripeto è comunque normato dallo Stato.
Grazie Assessore per la, diciamo, dettagliata, visto l'argomento, relazione. Lascio quindi la parola, prego, consigliere Zamataro.
Allora, sì, questo regolamento è, al di là poi delle bandiere politiche, da sostenere, ma perché innanzitutto è un recepimento di una volontà nazionale, nello specifico regionale, vedesi l'articolo 5, quindi l'allontanamento dai centri sensibili e quant'altro, ma la lotta contro quella che è ormai diventata una piaga sociale a tutti gli effetti, con i vari risvolti da psicologici, familiari, economici e quant'altro, è da contrastare in modo palese, evidente, per cui il nostro voto sarà favorevole, qualunque, anzi che ben venga l'ultima norma, l'ultima sentenza del 2022 che dà più poteri al sindaco di decidere in alcune situazioni. E ripeto, qualunque iniziativa che serva a contrastare questo fenomeno, che poi fenomeno non è più, ma purtroppo in alcuni casi sta diventando veramente un problema, ma non solo della persona, ma delle persone che circondano, che convivono con la stessa, sicuramente troverà il nostro appoggio, il nostro applauso. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Passera.
Questo regolamento serve a disincentivare il gioco complessivo attraverso iniziative di informazione e di educazione e intende favorire l'aggregazione sociale. Per questo noi saremo favorevoli.
La ringrazio consigliere. Prego consigliere Testa.
Sì, anche noi siamo favorevoli al regolamento. La ludopatia sicuramente è un problema molto invasivo e noi ci auguriamo che il sindaco prosegua in questo progetto, insomma. Importantissimo.
Grazie consigliere Testa, quindi prendo già come diciamo espressione delle vostre votazioni, quindi andiamo a votarlo. Favorevoli, unanimità. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli, all'unanimità. Grazie. Ora, come diciamo già approvato all'inizio della seduta, andiamo a dibattere il punto, diciamo, numero 5, che anticipiamo, che è esame ed approvazione del nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale. Lascio la parola all'assessore con deroga all'ecologia, Drago.
Buonasera, lascerei la parola a Efren, che lo vedo in forma. Come già illustrato in consulta territorio lo scorso 19 novembre, il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Urgnano, in conformità con il decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche. Il testo si propone di assicurare la tutela ambientale, la sicurezza igienico-sanitaria e la riduzione della produzione di rifiuti, promuovendo pratiche di raccolta differenziata, riutilizzo e recupero dei materiali. I punti salienti del regolamento si articolano in tre macro aree: classificazione obiettivi, modalità di gestione dei servizi e introduzione di incentivi e azioni specifiche. Ovvero i rifiuti vengono suddivisi in urbani e speciali, distinguendo tra pericolosi e non pericolosi. L'obiettivo principale è quello di promuovere la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il recupero, garantendo condizioni di sicurezza e salubrità per l'ambiente e i cittadini. Il Comune, con l'ausilio del gestore, assicura la raccolta differenziata, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti secondo standard di efficienza e sostenibilità. Vengono introdotti, o comunque confermati, servizi specifici come il centro di raccolta, il servizio Ecovan per rifiuti particolari e la gestione dei RAE, che sono i rifiuti elettronici. Vengono introdotti poi e promossi il compostaggio domestico e la riduzione della plastica monouso e specificati gli obblighi per le utenze domestiche e non domestiche nella separazione e conferimento dei rifiuti. Una delle principali innovazioni introdotte nel regolamento è la figura degli ispettori ecologici, individuati come strumenti chiave per il controllo e la gestione del servizio rifiuti. Questa figura è di particolare rilievo per garantire un controllo efficace tramite il monitoraggio delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, l'accertamento delle infrazioni, ovvero possibilità di rilevare ed accertare violazioni del regolamento, migliorando il rispetto delle normative, e supportando il Comune agendo come pubblici ufficiali, previa delega del Sindaco, Gli ispettori si configurano come un efficace strumento di contrasto all'abbandono abusivo dei rifiuti e al degrado ambientale. Il nuovo regolamento, quindi, oltre ad essere un adeguamento normativo, si configura come un documento aggiornato rispetto alle normative nazionali e funzionale per migliorare la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Urgnano. La figura, appunto, degli ispettori ecologici, insieme alle azioni concrete per la riduzione dei rifiuti, rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più sostenibile e controllata del territorio.
La ringrazio, Assessore. Una precisazione: la votazione che andremo a fare successivamente al dibattito va a abrogare il precedente regolamento e approva nuovo questo regolamento come già nella delibera. Di fatto, perché il regolamento in atto è risalente al 2014, come giustamente citava l'assessore, sono avvenute delle nuove normative risalenti al 2020, quindi il regolamento è stato proprio riformattato seguendo questa linea del principio rispetto al decreto legislativo del 150, esatto. Quindi quando andiamo a votare andiamo a abrogare il regolamento e a votarlo con un nuovo. Era per chiarezza sul tipo di votazione che andremo a fare. Prego, lascio lo spazio per gli interventi. Prego, consigliere Zamatano.
Grazie. Sì, era chiaro, era un recepimento normativo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Era solo una domanda: le guardie ecologiche volontarie o ispettori di cui si parla saranno su base volontaria oppure hanno una remunerazione? E se sì, da chi? Dall'ente gestore o dall'ente comune?
Allora, nel caso specifico, quindi ci sono diverse formule, può essere anche in base volontario. Nel caso specifico, quindi quando sarà approvato questo regolamento, l'azienda che gestisce oggi l'appalto ha praticamente proposto delle migliorie, quella che è l'utilizzo di personale formato per fare questo tipo di attività. Quindi di fatto il Comune non ha costi. In realtà all'interno dell'appalto, in questo specifico corso con l'azienda Aprica, possiamo fare un nome tanto nota, praticamente sarà praticamente calata questa funzione all'interno di operatori da loro forniti gratuitamente, perché migliorie offerte all'interno dell'appalto.
Ok, bene. Sì, perché c'è un appalto in essere, pertanto si sta rifacendo un nuovo regolamento, ma l'appalto con la ditta rimane ancora quello.
Sì, per cui
non era inclusa all'epoca dell'appalto anche questa figura. Quindi mi chiedevo se effettivamente
era una miglioria.
Essendo una miglioria fa parte.
No, però non potevamo, diciamo, di fatto metterla in campo finché non la normavamo, perché era una miglioria che andava comunque regolarizzata da un regolamento.
Certo.
Quindi adesso che regolarizziamo possiamo recepire la miglioria e metterla in campo.
Perfetto, perfetto.
Ci sono altri interventi, prego consigliere Passera.
Allora, questo nuovo regolamento, per assicurare una sempre più elevata protezione dell'ambiente e per permettere controlli efficaci alla luce delle novità normative intercorse, siamo d'accordissimo. Come ho ribadito nella consulta del 19-11, che per questi operatori ecologici che ci saranno questi controlli, basta che ci sia un graduale accompagnamento e non sia un deterrente per fare cassa, come ho già detto precedentemente.
La ringrazio, condividiamo la sua diciamo idea. Se non ci sono altri interventi, procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Quindi adesso andiamo a dibattere l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Bonfadini, Lega, Salvini e Fratelli d'Italia, avente l'oggetto istituzione di divieto di transito di via Matteotti durante il periodo natalizio. Prego consigliere Testa.
Oggetto istituzione di divieto di transito via Matteotti durante il periodo natalizio. Tramite l'ordinanza numero 105 del 4 dicembre, il Comune di Urgnano ha istituito il divieto di transito per via Matteotti, pieno centro, per lavori all'impianto idrico. Il divieto di transito diurno rimarrà in vigore dal 10 al 24 dicembre, così riporta l'ordinanza, salvo imprevisti che potrebbero allungare le tempistiche. Via Matteotti può essere considerata la via principale del nostro centro storico, sede di molte attività commerciali, di ristoranti e di bar. Le festività natalizie sono notoriamente un periodo di grandi acquisti. I lavori avranno sicuramente un impatto sulle attività economiche locali, sia a causa del divieto di transito, sia per la mancanza sia per la presenza del cantiere che impatterà per il passaggio dei pedoni e certamente non aiuterà a creare la giusta atmosfera natalizia. Tutto ciò premesso si chiede, sono stati autorizzati i lavori proprio in quel periodo a causa di un'urgenza assolutamente non derogabile o si poteva attendere qualche settimana prima di avviare i lavori? Perché non si è pensato di autorizzare i lavori dopo il termine del periodo natalizio, quindi a partire dal 7 gennaio, proprio per ridurre al minimo l'impatto sulle attività commerciali e ristorative? Nel caso in cui i lavori si dovessero procrastinare oltre il 24 dicembre, come verrà assicurata la normale apertura della via Matteotti per garantire le attività commerciali almeno durante i giorni di Natale?
Grazie. Come sa, è già superata da giorni.
Sì.
Allora, adesso devo rispondere al merito. Allora, sono stati autorizzati di premesso, ma divisa una cosa come tutti i lavori pubblici. C'è la questione dell'ordinanza della viabilità e quanto riguarda i lavori, che mi permetto di suggerire molte volte, meglio anche magari fare una richiesta di accesso agli atti e una telefonata che avrebbe dato una risposta immediata e magari puntuale e non 7 giorni dopo, perché l'ordinanza stradale tengono conto anche eventuali imprevisti che dovessero emergere durante una lavorazione, quindi vanno sempre oltre al periodo. Ma la nota presentata ad Uniacque, che è il gestore, precisava esattamente, quindi bastava chiedere, che i lavori sarebbero durati 3 giorni. Quindi sarebbero durati 3 giorni, quindi chiedevano un'ordinanza stradale e qui di chiusura della strada dal giorno tot al giorno tot, come lei giustamente ha citato, perché l'ordinanza è quella, come l'ho richiesto, ma specificavano l'intervento di riparazione con tecnologia di risanamento, quindi entriamo nel campo dell'igienico-sanitario, perché è una perdita della fognatura, quindi addirittura Uniacqua, che è il gestore, poteva intervenire, cosa che non ha fatto per non creare disagio, in estrema urgenza, quindi senza chiedere autorizzazioni, poteva addirittura, perché è un problema sanitario, capite, con una fognatura che perde ha un rilevanza igienico-sanitaria. Uniacqua comunque, pur comprendendo la situazione, ha organizzato col Comune, ha specificato nella richiesta che ha fatto intervento di durata 3 giorni, quindi l'ha scritto. L'ordinanza poi, diciamo, io stesso una settimana prima ho informato i commercianti in sede di un incontro, ho informato i commercianti direttamente interessati del punto dell'intervento, perché quelli prima non erano, diciamo così, coinvolti, avevo già detto che durava 3 giorni e l'ho passato personalmente a informarli, alcuni mi hanno chiamato telefonicamente, tutti erano a corrente, quindi di questa situazione che durava 3 giorni di intervento, tra l'altro scritto. Cioè, non lo sto dicendo, quindi un semplice accesso agli atti o una telefonata avrebbe risolto la cosa. Quindi era indispensabile farlo, perché era un problema igienico-sanitario, perché non si è pensato di autorizzarli dopo, perché era un problema igienico-sanitario, nel caso in cui i lavori finiscono dopo il 24, non è il nostro caso, rispondendo all'interrogazione, perché sono finiti, iniziati il martedì mattina alle 8, sono terminati il giovedì sera alle 18. Quindi con l'altro anticipando rispetto ai 3 giorni. Quindi vi invito cortesemente la prossima volta, giusta interrogazione, a fare magari, è proprio un atto tecnico. Hanno fatto più fumo rispetto all'arrosto, diciamo che c'era, che era la riparazione. È soddisfatta?
No.
Ma non so cosa dire.
Posso dire anche perché. Allora, il discorso che tutti i commercianti erano informati, non si capisce come mai allora. Tutti, cioè parecchi di questi commercianti, perché abbiamo raccolto anche le firme, ci hanno chiamato.
Che non sono mai arrivate le firme, perché
raccolte benissimo.
Consigliere Testa, guarda che vivo anche io il territorio, ne avete raccolte 2 firme.
Ci hanno chiamato disperati, spaventati.
Uno l'ha chiamato disperato, consigliere Testa, uno l'ha chiamato disperato, perché sono passato io dai commercianti, li ho visti mercoledì sera, prima che iniziassero i lavori, li ho informati. I commercianti di via Matteotti, non tutto ovviamente così, uno.
No,
però è così. Vivo anch'io il territorio, consigliere Testa, non solo lei. Dove sono queste firme? Ma no, non ha consegnato nulla. Consigliere Testa, agli atti io oggi di firme non sono state consegnate nessuno. Quindi di firme non sono state consegnate, anche perché quando ho raccolto le firme stavamo già rimuovendo il cantiere. Cioè, il cantiere l'ha rimosso giovedì sera, il martedì mattina è iniziato, il giovedì sera è finito. non ha fatto tempo neanche a raccogliere, che ha già finito il cantiere. No, ma non ci sono qua gli atti che voi l'avete voi, oh, cioè io non metto in dubbio. Con sua testa, io le firme non le ho viste, quindi le ha viste solo lei, io non ho visto le firme. Con sua testa, allora, le firme qui non ci sono. Lei potrebbe dire tante o poche, io l'ho risposto e non è soddisfatta, però ripeto, cioè, semplicemente facevo una richiesta di accesso agli atti, c'è scritto 3 giorni di intervento, tutto lì. Cioè, va bene, non è soddisfatta, chiudiamo. Con sulle testa, ma ci sono 10 negozi, il mio Matteotti, c'è tantissime telefonate, ci sono 10 negozi, non può più di top averle, va bene, cioè nel senso, comprendo, però i negozi sono quelli, che è via, non so, va bene, grazie a tutti. L'ultime cose, quindi la con sulle testa non è soddisfatta, l'ultima cosa, trovate nella vostra cartellina alcune comunicazioni, diciamo una importante che coinvolge questo Consiglio Comunale, quindi il Prefetto ha chiarito quella che è la scadenza del Consiglio Comunale nostro, che sarà la primavera 2027, quindi con nota prefettizia, con nota del Ministero che poi il Prefetto ha divulgato a tutti i Consigli Comunali interessati, eletti nel settembre 2020 e nell'ottobre del 21, come nel nostro caso, che la scadenza del nostro mandato sarà nella primavera del 2027. E questo era importante comunicarlo, perché siamo tutti parte coinvolta. L'altra comunicazione, un po' più lieta, praticamente, è che c'è il concerto di Natale, quindi la banda, trovate dentro questo invito. L'ultima, vi auguro veramente di cuore a tutti, un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti, e ci fermiamo con questo bevere in fresco. Grazie. Prego, consigliere Passera.
Volevo chiedere se era possibile, dato che ho portato l'onorevole Vicente, una foto con tutto il Consiglio Comunale.
Volentieri, grazie. Volentieri. Quindi, grazie a tutti, fermiamoci un attimo per il rinfresco, grazie.